siamo. Allora, di nuovo, anche a nome mio, benvenuti, grazie per la vostra partecipazione. Siamo il numero giusto per fare un buon incontro, non siamo né pochi né troppi, quindi il numero giusto poi per poter in qualche maniera condividere le cose che faremo. Perché questo tema così singolare della morte? Come è nato? Più di 20 anni fa tenevo degli incontri a Vittorio Veneto e il giovane che li organizzava, un trentenne, all'improvviso, era proprio d'estate, morì di infarto. Fu uno shock, non era malato, niente, all'improvviso morì di infarto. Fu uno shock per tutta la comunità, con le solite domande che ci facciamo quando ci muore una persona. Perché? Perché proprio lui. Allora mi chiesero di fare un incontro sul tema della morte ed è da quella volta, quindi da più di 20 anni, che tratto, che studio questo tema del morire, della morte alla luce del Vangelo di Gesù, e ho visto, e adesso lo vedremo, quante errate idee la religione e la Chiesa ci hanno inculcato sul morire, che non ha nulla a che vedere con il messaggio di Gesù. Quindi da 20 anni che lavoro su questo tema, ho fatto lo stesso incontro in altri luoghi, chiedevano in questi incontri perché non scrivevo un libro, ho cominciato a scriverlo, poi proprio mentre lo scrivevo ho fatto l'esperienza del morire, come sapete, 5 anni fa, quei 3 mesi in terapia intensiva, e il libro si è interrotto. Poi una volta dimesso non avevo più la forza, non soltanto fisica ma psichica, per portarlo a termine, perché sono interventi massacranti che lasciano una grande spossatezza. A dicembre, mentre stavo lavorando, ho guardato l'orologio, erano 3 ore che stavo lavorando, mai successo, perché non riuscivo a lavorare, a concentrarmi più di un'ora, 3/4, ma non di più. Quando ho visto che era 3 ore, dico, è fatta, è tornata l'energia. Allora ho ripreso il libro e l'ho portato a termine, pubblicato. Ecco perché il cambio di argomento da quello della libertà. Allora, cominciamo con un'esperienza che tanto facciamo tutti quanti quando ci muore una persona cara. Ripeto, ho iniziato a farmi queste domande per rispondere allo shock della comunità e di Vittorio Veneto. La sofferenza che si sente per la perdita della persona cara, della persona amata, paradossalmente, sembra strano qui, è più dolorosa per i credenti che per i non credenti. Perché, come dicevo prima, le errate idee religiose che ci hanno inculcato riguardo alla morte, gli intenti consolatori delle persone pie, mi raccomando, quando c'è un lutto, evitare accuratamente le persone religiose, le persone pie che, come vedremo, hanno tutte le ricette, tutto pronto. Nell'istante del lutto non ci sono parole, la persona non c'ha bisogno di parole, ma c'ha bisogno di abbracci, e quegli interrogativi che adesso vedremo in questi giorni, prima di tutto perché? Perché proprio lui, e la gente cerca di darci una risposta con la ragione. L'altro interrogativo è dove è? Normalmente, per le errate appunto convinzioni religiose che ci sono state inculcate, c'è una separazione. Il corpo della persona va al cimitero e l'anima, se va bene, fortunati, vanno in paradiso. Se gli va male, va all'inferno. Quelli così così è la sala d'attesa del purgatorio. È comunque una separazione. Ma soprattutto, come sono? Allora, ci chiediamo, è sufficiente la tradizionale risposta che ci danno quando muore una persona, mettiamo l'ipotesi che sia andata in cielo, che sta in cielo e contempla il Signore per tutta l'eternità? Io ricordo con angoscia un'immagine da piccolo, non so quanti anni avrò avuto, 8 o 10 anni, nel catechismo, che la suora, per farci capire cos'era la vita eterna, ci disse: sapete il cinema, indicò il cinema più bello di Ancona, dice, immaginate che voi siete in platea e sul palcoscenico c'è Dio e per tutta l'eternità lo state a guardare. Io ero già piccoletto, ma ho pensato, Madonna che palle, perché sarà bello sto Padre Eterno, sarà interessante, ma stare lì per tutta l'eternità, dopo 2 o 3 secoli verrà voglia di cambiare canale. E comunque sia, quest'idea che i nostri cari stanno in cielo dà l'idea di una distanza, di una separazione, di una lontananza. Quando ci muore la persona e noi, per essere consolati o per consolare, diciamo è in cielo, attenzione, se è in cielo non è qui con noi, c'è una lontananza, c'è una separazione. Come dicevo, nel tempo del lutto non ci sono parole, la persona non c'ha bisogno di parole, ma c'ha bisogno di ascolto e, come dicevo, attenti alle persone religiose. C'è tutto un vasto campionario delle frasi fatte con le quali le persone cercano di consolare. Per esempio, il Signore l'ha chiamato, oppure peggio, il Signore l'ha preso, l'ha tolto. E per quanta fede uno c'ha, non può non nutrire un senso di rancore verso questo Dio che prende, che toglie, che accoglie. Dio l'ha chiamato, Dio l'ha preso, ma stava tanto bene qui con me. C'era bisogno che lo prendesse. Una frase, chi non l'ha ascoltata una volta, non l'avrà sentita dire, quando muoiono le persone in gamba, sono sempre i migliori che se ne vanno. Quindi noi che rimaniamo siamo i peggiori. Oppure, e questo le persone lo dicono con un'aria di soddisfazione, i più buoni il Signore li vuole con sé. Allora a volte penso che quella sorte di quotidiana cattiveria che mettiamo nella nostra vita forse è un'assicurazione contro le scelte del Padre Eterno, perché se i più buoni li prende con sé, un po' di cattiveria non fa male per essere preservati dalle sue scelte. Oppure, se è già sentita anche quella, era già maturo per il paradiso, come se fossero delle pere o delle mele, era già maturo. Quante volte in funerali di ragazzi giovani o di bambini ho sentito la bestemmia dire: i fiori più belli il Signore li vuole con sé. Quindi questo Padre Eterno, come una sorta di giardiniere pazzo che taglia, che pota, l'ho sentito, sono tutti intenti consolatori, io non faccio il processo all'intenzione, ma vedo i danni che possono fare questa espressione. Quando muore un bambino, un piccolo, a volte proprio in tenera età, per consolare i genitori, cosa si dice? È un angioletto in paradiso. Ma loro questo angioletto se lo tenevano benissimo tra di loro. Stava benissimo con loro. Il Padre Eterno ce n'ha migliaia di angioletti, c'era proprio bisogno del nostro bambino. E poi soprattutto, se dici che è un angioletto in paradiso, significa che non è con te, significa che è lontano, che è distante. Per sempre, di fronte alle resistenze, nell'accettare la morte, troviamo tutto un elenco che senza alcuna esitazione dobbiamo prendere e gettare nell'infinito contenitore senza fondo dello stupidario religioso. Ve ne elenco soltanto alcune. Accetta se la persona è religiosa, accetta la croce che il Signore ti ha mandato, è la volontà del Signore, questa volontà di Dio che coincide sempre con gli avvenimenti negativi della nostra vita, mai con quelli positivi. È il Signore che pota, è questo Signore che taglia la vite, oppure prendendo in prestito dalla Bibbia, dal libro di Giobbe, il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Per concludere, è che voi, la felicità non è di questo mondo, chi non l'ha sentita questa espressione, si soffre di qua per poi essere felici di là. Allora, iniziamo questo nostro incontro che apre la settimana biblica, questa sera, riappropriandoci del significato e del senso della morte. Perché? C'è stato, i sociologi indicano 1930 come data, uno spostamento del concetto della morte che è coinciso con il luogo dove si moriva. Fino al 1930, adesso gli anni non è che sono esatti, 10 prima o 10 di più, comunque indicativamente, fino a quell'età, fino a quell'epoca, si moriva in casa. L'ospedale non erano ancora attrezzati come oggi, ci si andava per malattie, ma era inconcepibile l'idea di morire in ospedale. Si moriva in casa e la morte era un evento importante, come vedremo, al quale ci si preparava, era un'arte, e tutti i familiari vivevano questo momento. Era un momento prezioso delle ultime parole del morente, che venivano conservate con tanto amore. Comunque si moriva in casa. Poi dagli anni 30 in poi si cominciò a morire negli ospedali. E questo cosa comporta? Che proprio nel momento in cui è più importante, più che mai, essere accompagnati dall'affetto, si viene trasportati in un luogo che ci saranno dei medici, infermieri, dei professionisti, ma non è che ti possono dare la carezza, salvo casi rari. Quindi, attualmente, dagli anni 30 in poi, fino ad oggi, si muore in ospedale, per di più intubati, legati a dei macchinari che suppliscono alle funzioni vitali dell'individuo, ventilandolo, iniettandolo, eccetera, lo sappiamo, tutti quanti conosciamo questi casi. Il che pone oggi un interrogativo al quale occorre dare una risposta. Cos'è sacra? È sacra la vita o è sacro l'uomo? Se è sacra la vita, questa va difesa a oltranza. Quindi non ti funziona un pezzo, si taglia, si mette una protesi, non ti funziona qualcosa, ti infilo questo, perché è sacra la vita. E si rischia di trasformare la vita in una prolungata, atroce agonia dell'individuo. Oppure è sacro l'uomo? Se è sacro l'uomo, l'uomo deve vivere in piena dignità, dignitosamente, anche il momento del suo morire e decidere quando e come poter morire. È una tematica questa molto molto delicata, che attualmente è in vigore. Quindi dobbiamo chiederci, è sacra la vita? Allora, anche se non c'è nessuna speranza di recupero, di sopravvivenza, lo si cura fino all'ultimo, o è sacro l'uomo e quindi l'uomo deve vivere la sua dignità? Il fatto che si portino le persone in ospedale è dovuto anche al fatto che si è persa l'abitudine di gestire il trapasso della persona. Quelli della mia generazione ricorderanno che quando la morte avveniva in casa, ognuno aveva il suo conto. Io ricordo, a me piaceva un gusto macabro, però io ero l'incaricato del fazzoletto per chiudere la bocca al cadavere. C'era chi lo lavava, chi lo rivestiva, chi prendeva i fiori, chi preparava la camera ardente. Ognuno ha un compito. Oggi si è persa questa tradizione, si è persa l'abitudine, allora meglio lasciarlo alle pompe funebri. Un altro problema che riguarda l'incomprensione riguardo alla morte, e questo chi ha vissuto un lutto potrà dire se è vero o no, è l'isolamento dopo il primo momento di condoglianze, di cordoglio, di vicinanze, nel quale la persona si viene a trovare. All'inizio si è storditi di tante espressioni d'affetto, di vicinanza, poi all'improvviso si crea il vuoto, si rimane soli. E quando tu senti il bisogno, è un bisogno per esorcizzare questo dolore che fa impazzire a volte, senti bisogno di tornare sull'argomento, sulla persona morta, sulla sua morte, vedrai che gli amici cercheranno di cambiare discorso. Ma questo non per insensibilità, è perché sono incapaci di gestire questo momento importante. E quindi la persona rimane sola con il suo dolore. Quindi la persona, dopo un'iniziale ubriacatura di condoglianze, di cordoglio, viene lasciata sola, e proprio nel momento in cui vorrebbe ancora parlare di quello che gli è successo, non trova nessuno più disposto ad ascoltare. E tutto questo appunto perché siamo incapaci di gestire il morire. Cambiando il luogo della morte, dalla casa, ormai quello più all'ospedale, è cambiato anche il tipo di morte desiderato. Qual è oggi il tipo di morte che noi diciamo fortunato? Quando non se n'è accorto, è morto nel sonno, che fortuna, non se n'è accorto. Ebbene, in passato, fino al secolo scorso, c'era una giacolatoria, una breve preghiera, che recitava: dalla morte improvvisa liberaci Signore. Quella che oggi è la modalità di morte più desiderata, morire senza accorgersi. Morire d'un colpo senza te ne accorgi. Non so, no? Una volta era la morte più temuta, perché il morire, considerato il coronamento della propria esistenza, era un'arte alla quale ci si preparava. C'erano tanti libri, specialmente l'epoca d'oro è stata il 600, il 700, per esempio da Roberto Bellarmino, che scrisse L'arte di ben morire. Fece un grande successo Sant'Alfonso Maria dei Liquori con Apparecchio alla morte, dei libri in cui si faceva, ci si esercitava al morire, perché la morte era appunto un'arte alla quale ci si preparava ed era il momento importante della propria esistenza. Questo spostamento del luogo dalla casa all'ospedale, questo cambio della morte desiderata ha portato piano piano a estromettere la morte dal nostro panorama. La morte non esiste più, si evita persino il linguaggio. Per il libro, per una curiosità, ho cercato, guardavo anche qui per la strada, in un paese così piccolo, e ci sono pochi annunci funebri. Tanto, se volete campare, venite qui, perché qui quando muore una persona sotto i 95 anni dicono che è morta giovane, qui si muore dopo i 100. Ma ho cercato gli annunci funebri, sia sui giornali sia su internet, non si trova mai la parola morte, mai si dica semplicemente è morto. Troverete che è espirato, che è mancato, che è venuto meno all'effetto dei suoi cari, che è una bestialità, perché proprio nel momento della morte che senti più l'affetto per la persona che è morta. Si è spento, non è più tra noi, è tornato alla casa del padre, vedremo anche il significato di questo, ha concluso la sua vita tanto, si è addormentato, ha reso l'anima, ci ha lasciato, il Signore l'ha chiamato, come diciamo prima, mai una volta che si trovi semplicemente è morto, perché la morte l'abbiamo completamente rimossa. Non solo l'abbiamo rimossa, ma il concetto stesso di mortalità, si muore perché siamo mortali, è inevitabile. Fa parte del ciclo della vita, come si nasce, fa parte del ciclo della vita la morte. Questo è inaccettabile. Allora, lo vedrete, anche nel caso di una persona molto molto anziana, anche centenaria, che muore, si cerca sempre di trovare una causa alla sua morte. È caduto, un'indigestione, un errore del medico, un'influenza. Bisogna sempre trovare una causa al perché. Perché questo? Perché si rifiuta semplicemente che l'uomo sia mortale. La morte sembra un oltraggio alla nostra vita e quindi bisogna sempre trovare la causa. Allora bisogna apprendere, rendersi conto che siamo mortali. C'è un ciclo biologico della nostra esistenza, come vedremo, che porta poi a una fine. Sapete che questo rifiuto della mortalità ha portato oggi a una pratica, e il termine tecnico è criopreservazione, in cui le persone si fanno surgelare, credo sia sotto i 196 gradi, perché se oggi non si sa il perché è morto, può darsi che tra uno o due secoli ci sarà la causa, quindi li surgelano e tra un paio di secoli, quando si troverà la causa, li scongeleranno e quindi... Ma cosa significa questo? Perché? Perché si rifiuta la morte. Un altro elemento importante è, anche questo non faccio i processi assolutamente all'intenzione, mi rifaccio alla pratica. Quando un congiunto sta male e la malattia è sicuramente mortale, si deve nascondere la gravità della malattia o gli si deve comunicare gradualmente con tutte le cautele, caso per caso? Normalmente oggi l'ammalato terminale è una sorta di minorato preso sotto tutela dai familiari, che creano una sorta di cortina di protezione perché non deve sapere che è una malattia mortale, non è un tumore, è una gastrite. E questo crea, io mi ci sono trovato, l'ho sperimentato personalmente, crea il paradosso, venni chiamato nella famiglia di una persona che stava a morire, prima di farmi entrare nella camera del morente, la moglie e i figli mi dissero: padre, mi raccomando, non gli faccia capire niente, perché appunto lui sa che è ammalato di gastrite. Vabbè, entro, l'ammalato per prima cosa mi ha chiesto: chiudo la porta, padre, chiudo, mi siedo, prende la mano. È interessante che gli ammalati vogliono la mano, una comunicazione di vita, e mi disse queste testuali parole: padre, io ormai so alla fine, per me è questione di poco, ma per carità non faccia capire niente a mia moglie, perché se no si spaventa. Vedete che commedia? Ma questo privava e i familiari di esprimere tutto l'affetto verso questa persona e al morente di esprimere anche le sue paure, le sue speranze, le sue situazioni, il suo affetto. E allora questo, poi c'è la morte e viene il rimorso. Viene il rimorso da parte dei familiari di aver nascosto al morente la realtà delle sue condizioni, anche se normalmente lo sanno, e la pena per non aver vissuto pienamente tutto questo. Allora, tornando a noi dopo questa premessa per prendere in mano la morte, perché sia possibile un atteggiamento positivo, costruttivo e sereno nei confronti del morire e della morte, adesso dobbiamo prendere le distanze da quel terrorismo religioso che ha usato la Chiesa per inculcarci la paura della morte, per un sistema di potere. Quindi è grande la responsabilità della Chiesa cattolica, che allontanatasi completamente dalla buona notizia di Gesù. Il nostro Pepe Castiglio dice che il prossimo libro che scriverà è Il Vangelo emarginato. Nella Chiesa il Vangelo è stato messo da una parte, quindi abbandonata la buona notizia di Gesù. Quello che, e lo vedremo questi giorni, è il momento di una gioia esplosiva, dell'incontro definitivo, reale, concreto con il Signore, è stato trasformato in un momento tremendo da cui aver paura. Io ricordo anni fa un corso di esercizi spirituali a un monastero di Clarisse, erano quasi tutte anziane, tutte le monache, e sapete, le Clarisse è un ordine abbastanza severo, una vita fatta di preghiere, di penitenze, di digiuni, tutte erano terrorizzate dall'idea di morire, perché l'idea del giudizio di Dio. Al che gli ho detto, c'ho un linguaggio non proprio monastico, però lo hanno capito, dico: sorelle, era meglio che avevate fatto le puttane nella vita, perché il Signore ha detto che le prostitute ci precederanno nel regno dei cieli. È possibile tutta una vita dedicata al Signore, di preghiere, di sofferenze, e il terrore? Perché? Perché questa è stata la religione, lo ha inculcato. Basta pensare nel XVI secolo, quando un papa, Pio V, introdusse nella messa per i defunti, quelli che hanno vissuto prima del concilio se le ricorderanno, le messe per i defunti, catafalco nero, tutti i teschi, nella messa dei defunti introdusse il famoso Dies Irae, Dies Illa, che era una composizione che era ispirata a un testo profetico del profeta Sofonia sull'avvento del Signore, ma in un altro, tutto in un altro contesto, e il Tommaso da Celano lo compose liturgicamente e veniva cantato o recitato proprio nelle celebrazioni funebri. Sentite cos'era questo Dies Irae, Dies Illa, per questo queste povere monache erano terrorizzate. Giorno d'ira quel giorno distruggerà il mondo nel fuoco, come affermano Davide e la Sibilla, quanto terrore ci sarà quando verrà il giudice per giudicare tutti severamente. Quindi è chiaro, una chiesa che inculcava questo terrorismo religioso, di paura, di terrore, quello che doveva essere un incontro bellissimo con il padre, era un incontro da temere con un giudice severo, che ricordate, almeno quelli di una certa generazione, ricordate che si scriveva tutte le cose in un libro e ce ne avrebbe reso conto. Non aiutavano certo le raffigurazioni pittoriche, con i quali all'epoca si scriveva, e il morire. Chi non ha di fronte a sé le immagini nel catechismo, nei quadri in chiesa, delle anime del purgatorio immerse tra le fiamme, anime che toccava a noi viventi aiutare a uscire, e rende il sospetto che questa teologia del terrore abbia avuto alle basi anche l'interesse, il guadagno, perché se si faceva celebrare una o più messe per questi defunti c'era speranza di farli uscire da questi luoghi di tormento. Comunque per secoli la Chiesa ha predicato il terrorismo religioso. Uno dei grandi predicatori che c'è stato nel XVI secolo, San Leonardo di Maurizio, quello che ha inventato la Via Crucis, tanto per intendersi, in una sua predica, indicando appunto le anime del purgatorio e dell'inferno, scrisse: «Vedeteli come tutti sono involti nel fuoco, abissi di fuoco a sinistra, abissi di fuoco a destra, abissi di fuoco al di sopra, abissi al di fuoco di sotto, fuoco negli occhi, fuoco nelle orecchie, fuoco nelle vene, fuoco nelle viscere, dappertutto fuoco». Roba da manicomio, da ricoverarlo. Questa era una persona che evidentemente aveva delle turbe, dei problemi, ma questa era la predicazione. Cos'è stato questo? La Chiesa, da comunità di servizio a favore dei poveri, verso il IV secolo si era trasformata in una struttura di potere. Voi sapete che dall'epoca, grosso modo adesso con Costantino in poi, il cristianesimo, da fede perseguitata, si trovò trasformata in religione imposta. Allora, come si poteva imporre il cristianesimo? Non certo con il Vangelo, perché il Vangelo non obbliga, il Vangelo non mette paura, la toglie. Allora si è messo da una parte, ecco, l'emarginazione del Vangelo, si sono ripresi i testi dell'Antico Testamento, del Dio che castiga, del Dio che punisce, un Dio che veniva chiamato padre, ma era un despota tremenda che chiedeva agli uomini di perdonare, ricordate l'espressione 70 volte 7, ma lui se la legava al dito per un solo peccato mortale e ti spediva all'inferno. Il nostro Pepe ci tratterà anche del tema dell'inferno, oggi si sorride a questo, ma noi siamo stati cresciuti credendo a questo, credendo che, ricordate la Quaresima, era peccato mortale in tutta la Quaresima mangiare la carne, che se tu mangiavi, i più poveri, una fettina di mortadella e per caso ti andava di traverso e crepavi, finivi all'inferno per tutta l'eternità. E non si metteva in discussione questo, chi moriva in peccato mortale andava all'inferno per tutta l'eternità. Dopo come si poteva credere nella bontà di Dio? Basta pensare, ma questi sono i temi appunto che ci tratterà il nostro Pepe, l'idea che all'inferno finivano anche i bambini morti senza battesimo. All'inferno, per sempre, dice con una pena leggera, ma sempre all'inferno. Poi dopo si cercò di modificare, si creò la figura dell'imo, ma ripeto, sono tutti i temi che ci tratterà il Castiglio in maniera completa. E ci dirà Castiglio appunto il perché la morte, questa cosa naturale, è stata fatta diventare un castigo divino. Detto questo, qual è la situazione attuale nella Chiesa Cattolica? Di totale schizofrenia. Nella Chiesa Cattolica le direttrici dell'insegnamento e della fede sono quelle formulate nel nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica. Ebbene, provate ad andare a vedere, lo potete vedere tutti, quello che scrive sulla morte, e c'è un contrasto tra quello che è l'acquisizione ormai della scienza normale, dell'antropologia, della biologia, che la morte non è venuta nel mondo come conseguenza del peccato dell'uomo, perché la morte esisteva da secoli, secoli, migliaia di anni prima. Ma una volta si credeva che il creato era datato dalla creazione del mondo secondo il libro della Bibbia, secondo il libro della Genesi. Quindi c'aveva poche migliaia di anni. Non si sapeva che la Terra c'era da un'infinità di tempo. Allora la Chiesa oggi si trova combattuta tra quella che è l'evidenza della scienza, e non si può negare, anche se c'è chi lo nega, e quello che è stato l'insegnamento tradizionale. Allora, vediamo un po' il catechismo della Chiesa Cattolica, se ci è d'aiuto, vi dico subito di no, perché da una parte c'è la difesa della tradizione e dall'altra l'evidenza delle scienze. Allora, nel catechismo della Chiesa Cattolica, articolo 1006, ci dice: per un verso la morte corporale è naturale. Benissimo, qui siamo tutti d'accordo. La morte fa parte del circolo biologico della persona. Ci sono queste cellule che nascono, crescono e poi muoiono, e quindi un giorno sarà tutta la componente biologica. Fa parte della natura la morte. Quindi, per un verso, la morte corporale è naturale, ma per la fede essa in realtà è salario del peccato. Subito la contrapposizione tra quello che è naturale e la fede. Ma la fede può andare contro il senso naturale? Vedete che c'è subito una contraddizione. Allora, la morte corporale è naturale o per la fede è il salario del peccato? Cioè, se l'uomo non avesse peccato, non sarebbe morto. Quindi questo è il primo titolo. E continua, quindi contrappone la fede alla natura, il che è grave. Poi, c'è bellissimo, le nostre vite sono misurate dal tempo, nel corso del quale noi cambiamo, invecchiamo, e come per tutti gli esseri viventi della terra, la morte appare come la fine normale della vita. E uno tira un sospiro del sedere. Ciao, ci sono arrivati. Ma che? Subito dopo, questo è l'articolo 1007, articolo 1008, contraddicendo quello che ha appena affermato, la morte è conseguenza del peccato. Ma come è appena scritto che la morte appare come la fine normale della vita? Subito dopo, l'articolo dopo, la morte è conseguenza del peccato. Mettetevi d'accordo. È la fine normale della vita o è la conseguenza del peccato? Ed ecco allora dove vogliono arrivare. Interprete autentico delle affermazioni della Sacra Scrittura e della tradizione, il Magistero della Chiesa. Il Magistero della Chiesa non si può sbagliare. E anche se ha insegnato una stupidaggine, questa deve essere creduta per sempre, anche se va contro la logica, la ragione, le scienze. Ma il Magistero della Chiesa non va messo in discussione. Vedete? È un'affermazione di potere. Il Magistero della Chiesa insegna che la morte è entrata nel mondo a causa del peccato dell'uomo. Appena detto, la morte appare come la fine normale della vita, il Magistero dice no, la morte è entrata per il peccato nel mondo. Vedete che non si possono mettere insieme queste cose. Sempre l'articolo 1008 cerca di giustificarsi. Sebbene l'uomo possedesse una natura mortale, Dio lo destinava a non morire. La morte fu dunque contraria ai disegni di Dio creatore, ed essa entrò nel mondo come conseguenza del peccato. Questa è un'offesa a Dio. Il peccato dell'uomo, che poi vedremo, Castiglio ce lo esporrà con la sua maestria, con la sua sapienza, il peccato dell'uomo è stato talmente grave e grande da eliminare, da far naufragare il progetto di Dio sull'umanità. Ma non c'è una sproporzione. Lo rileggo questo articolo, dice: essa entrò nel mondo come conseguenza del peccato. Quindi Dio aveva il progetto che l'uomo non doveva morire, ma il peccato ha rovinato il suo progetto. Quindi il peccato, secondo il Magistero della Chiesa, è più potente di Dio. Alla fine, per la serie veramente, quando non si sa dove aggrapparsi, conclude, e sarà proprio il caso, dice: conviene affidarsi a San Giuseppe, patrono della buona morte. Ecco, sarà il caso, quindi, visto questa contrazione. Allora, il catechismo della Chiesa Cattolica non ci aiuta in nulla. Nel catechismo della Chiesa Cattolica vediamo il Magistero che continua a insistere nel suo errore teologico, errore biblico, andando contro quelli che sono gli elementi normali della scienza. Il risultato di questo è che nella gran parte dei cristiani, c'è una grandissima confusione sul concetto della morte e c'è un miscuglio di idee. Credono più in parte all'idea ebraica della resurrezione alla fine dei tempi. Nel mondo ebraico le persone vivevano, morivano, dopo la morte finivano, ve lo spiegherà Riccardo, nello Sheol, nella caverna sotterranea, finivano in questa caverna sotterranea e alla fine ipotetica dei tempi sarebbero i giusti risuscitati. Ed è interessante, anche quasi simpatico, trovare in questi testi rabbinici le domande: ma come si risuscita? Se uno aveva un difetto fisico nella vita, poi risuscita con lo stesso difetto, e si dice, se no non viene riconosciuto, possono pensare che Dio ha risuscitato un'altra persona al posto suo. Questo è quello che molti cristiani hanno creduto, perché così è stato insegnato. Quindi la risurrezione alla fine dei tempi. Ma non solo questo, si è insegnato anche, e ha prevalso, la filosofia greca dell'immortalità dell'anima. Nella filosofia greca le anime vivevano nell'alto dei cieli, scendevano a malincuore per incarnarsi in un uomo, ma non vedevano l'ora di abbandonare il corpo per tornare su nei cieli. Allora per i cristiani si è insegnato un miscuglio di questo: da una parte la resurrezione alla fine dei tempi e dall'altra la dottrina nefasta dell'immortalità dell'anima. Sapete che c'è un padre della Chiesa, Giustino, che dice: quando incontri un credente, per vedere se è veramente cristiano o no, chiedigli: tu cosa credi, nella resurrezione della carne o nell'immortalità dell'anima? Se ti risponde immortalità dell'anima, sta tranquillo che non è cristiano. Questa idea dell'immortalità dell'anima è stata nefasta, perché quest'anima malvolentieri stava nel corpo umano, perché la sua patria era i cieli, non vedeva l'ora di abbandonarlo. Questo portò nel cristianesimo al disprezzo del corpo, al disprezzo, la fobia della sessualità, al disgusto di tutto quello che era umano. C'è uno dei libri più devastanti che ha devastato lo spirito e anche il corpo di migliaia di persone nei secoli, chiamato L'imitazione di Cristo, un libro che è stato devastante per la spiritualità, per le persone, che proprio frutto di questa spiritualità dell'immortalità dell'anima, l'autore dice: oh, se tu non avessi mai bisogno di mangiare, di bere, di dormire, e tu potessi invece lodare di continuo il Signore e occuparti soltanto delle cose dello spirito, allora saresti molto più felice di adesso, che sei al servizio del tuo corpo per varie necessità. E volesse il cielo che non ci fossero queste necessità e ci fossero soltanto i pasti spirituali dell'anima, che purtroppo gustiamo ben di rado. Ecco allora il perché del digiuno, dei sacrifici, delle penitenze. Quindi il delirio di questa imitazione di Cristo è che la pesantezza del corpo, pensa che bello, se non avessimo più bisogno di mangiare, di bere, di dormire, ci potremmo dedicare soltanto al bene dell'anima. Quindi vediamo che il tema della morte, ben compreso, comporta molti aspetti della nostra vita. Adesso andiamo a fare un intervallo, respiriamo un po', c'è un break, vediamo di prendere qualcosa di fresco, e nella seconda parte inizieremo vedendo la novità di Gesù. Sì, Luciano, dimmi.
Pensavo che si potesse intervenire ora.
Dopo, nella seconda parte interveniamo. Bene, tra mezz'ora in punto, sono le 5, alle 17:30 per la seconda parte c'è... Sì.